Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. L'abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete. Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Parola del Signore.
Oh, carissimi, stiamo celebrando questa solenne liturgia pasquale che è il cuore di tutta la fede cristiana, il cuore di tutta la liturgia cristiana. Una liturgia abbastanza articolata, ad alcuni potrebbe anche sembrare lunga, eccessiva, ma forse perché non riusciamo a comprendere il rapporto che c'è tra la fede, il rito e la vita vissuta. Noi non siamo qui solamente per celebrare un rito, siamo qui per fare memoria di quello che è avvenuto e di quello che deve avvenire nella nostra esistenza concreta. I simboli che in parte abbiamo vissuto e che poi continueremo a vivere, soprattutto con la liturgia battesimale, devono richiamare la nostra intelligenza soprattutto spirituale, quello che è importante per la nostra salvezza. Quindi questi sono stimoli, occasioni, pensieri, suggestioni che voi dovete cercare di assimilare, che voi dovete cercare di fare entrare nella vostra esistenza quotidiana, capirli per poi metterli in pratica. Altrimenti viviamo tutti una grandissima illusione, una grandissima commedia sacra che nulla cambia. Abbiamo letto tutte queste letture, no? Ci siamo chiesti, magari qualcuno si è chiesto: ma come mai tutte queste letture, no? C'è nel libretto piccolino, ad esempio, vengono riportate solamente una parte, si cerca di sintetizzare. Io credo che sia anche sbagliato questo, perché almeno una volta all'anno potremmo anche celebrare senza avere premura, no? Poi celebrare vuol dire entrare in comunione con Dio. Dio è in mezzo a noi in questo momento. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi in questo momento Dio è in mezzo a noi, è in mezzo all'assemblea. Dio ha parlato con la sua parola. Dio è simbolicamente figurato dalla luce del cielo E perché allora abbiamo letto tutte queste letture? Abbiamo letto una sintesi della storia della salvezza, dal momento della creazione fino alla risurrezione di Gesù. È il compendio di tutta la storia della salvezza. E perché è importante leggere queste varie scansioni in cui la storia salvifica si è realizzata? Io credo che la prima cosa è perché dobbiamo comprendere, la liturgia ci deve insegnare, che ci si salva nella storia, vivendo la storia, che Dio si dona agli uomini attraverso l'esperienza storica, attraverso il vissuto. Quindi c'è una storia che inizia e c'è un darsi di Dio progressivo in questa storia che arriva al culmine. Ma è dentro la storia che noi possiamo salvarci o perderci, così come i brani ci hanno ricordato. Alcuni di questi brani, specialmente gli ultimi, quelli dei profeti, ricordano l'infedeltà del popolo, ricordano a noi come sia stata inutile l'uscita dall'Egitto, come sia stata inutile la salvezza portata da Mosè al popolo. Poi si sono persi nel deserto e poi quelli che sono scampati si sono persi a Gerusalemme, andando dietro ad altri idoli. E non c'è stato profeta, dice Gesù, che non sia stato ucciso, perseguitato. Questo ci deve ricordare come è difficile lasciarsi salvare. Ma questo vale anche per noi. Anche se è morto Gesù, la salvezza non è automatica, non è mai un automatismo. E la salvezza non è semplicemente un atto intellettuale, mentale. La salvezza deve essere sperimentabile, come ci ricordava, io mi sono sottolineato ad esempio semplicemente questi versetti, che sono la promessa dell'Antico che preparano la venuta di Gesù e indicano anche ciò che Gesù deve compiere in noi. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Capite? Gesù è venuto nel mondo per realizzare questa profezia. Entrare dentro nel nostro cuore per cambiarlo. E nella cultura biblica il cuore è la personalità, potremmo dire la nostra esistenza. Cambiare il cuore vuol dire cambiare i nostri affetti, i nostri desideri, i nostri pregetti, il nostro vissuto. Io adesso vorrei anche fare questo parallelo tra la salvezza portata da Mosè e la salvezza portata da Gesù. Che cosa è avvenuto al tempo dei 10 comandamenti? Abbiamo letto il passaggio del Mar Rosso. Che cosa è avvenuto in quell'evento grandioso? Il popolo ebraico era schiavo in Egitto ed è stato liberato da che cosa? Da una schiavitù sociopolitica. Certo, una cosa importantissima, una cosa necessaria, ma tutto sommato a che cosa serve poi se il popolo è morto nel deserto? E difatti il popolo a un certo momento ha detto: ma chi ce l'ha fatto fare? Venire a morire nel deserto? No, potevamo rimanere schiavi, mangiare le cipolle in Egitto, stavamo tranquilli, no? E giustamente, se tu non capisci che cosa Dio vuole fare con te, cosa te ne fai della libertà? Se con questa libertà devi attraversare il deserto, cioè devi passare un processo attraverso il quale tu devi diventare veramente uomo libero. E questo serve il deserto, a determinarsi come creature, come figli di Dio. Il popolo è stato sottratto, quindi, dalla schiavitù sociopolitica, e deve essere condotto a Gerusalemme a creare uno stato teocratico, dove finalmente avrebbe potuto rendere gloria a Dio e vivere come popolo libero, ma libero secondo Dio, avendo Dio come re e governante. E non sono stati capaci. Gesù è venuto forse a liberarci dal punto di vista sociopolitico? No. È venuto a liberarci dalla miseria materiale? No. È venuto a liberarci dai cattivi governanti? No. Allora che cosa è venuto a fare Gesù? È venuto a realizzare quello che vi ho detto, a darci un cuore nuovo, un cuore capace di amare, un cuore capace di vivere come fratelli. Cioè Gesù è venuto nel mondo per portarci la libertà dalla schiavitù delle passioni. Pensate che grandissima differenza che c'è tra liberazione da un aguzzino esterno materiale, poteva essere il faraone o qualsiasi tiranno di questo mondo, dall'aguzzino interiore che ci portiamo dentro e che può essere la nostra lussuria, la nostra superbia, la nostra ira, i nostri cattivi pensieri, la nostra incapacità di vivere felici e sereni come fratelli. Questo è venuto Gesù a portarci come dono: liberare il nostro cuore dal male. Allora celebrare la liturgia pasquale significa fare memoria di questa verità e cercare di determinarsi. E dobbiamo chiederci, ma noi che siamo qui riuniti questa sera, vogliamo essere liberati dal male? Siamo disposti a fare tutto quello che è necessario per essere liberati dal male? Non dal male che c'è in quelli che sono a fianco a noi, non del male che ha mia moglie o che ha mio marito o che ha mia suocera o che ne hanno i miei figli, dal male che abita il mio cuore, che vive dentro la mia casa. È questo che Gesù vuole fare con noi, e questo è il senso del battesimo. San Paolo ce lo ricordava nella lettera ai Romani, no? Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma noi vogliamo camminare in una vita nuova? Una vita che è guidata dalla onestà, soprattutto. Cominciamo dalle cose più semplici, no? L'onestà, l'onestà civile, l'onestà economica, l'onestà nei luoghi di lavoro, la verità, la giustizia, la comunione. Non pensiamo alle grandi virtù teologali, cominciamo da quelle più concrete, materiali, no? Cominciamo a capire se la nostra vita è abitata dal bene o dal male. È questo che dobbiamo discernere. Come figli della luce, dobbiamo deciderci se vogliamo seguire la luce o le tenebre. Tutta questa liturgia, questa sera, ci deve servire ad avere chiaro ai nostri occhi sensibili alcune immagini che poi ci devono accompagnare. Ad esempio, adesso noi, dopo l'omelia, ricorderemo il nostro battesimo, accenderemo le candele e rinnoveremo le promesse battesimali. Attenzione, non è che possiamo dire solamente con le labbra rinunzio al male, diciamo con le labbra inganniamo noi stessi, inganniamo noi stessi e ci autocondanniamo, perché nel giorno del giudizio Gesù ci dirà: ma quando è io che rinunzio al male, ma che cosa hai detto? Che cosa dicevi? Perché non l'hai fatto? Che cosa hai detto? Capite? Ma poi tra l'altro, al di là della remunerazione di Dio, che Dio non deve remunerare nessuno, no? Dio ci ha già dato la sua grazia, quindi ci ha già dato tutto quello che ci doveva dare. Adesso, o noi con la sua grazia diventiamo figli di Dio o ci perdiamo. Infatti Gesù ha detto: io non giudico nessuno, ognuno si giudicherà da solo, perché non è un giudizio. È come uno dice: o diventi grande o rimani piccolo, o vai a scuola e sei promosso o rimani asino per tutta la vita. Cioè, non è che alla fine, no, il genitore manda il figlio a scuola, gli dà i mezzi. Se quello studia, diventa uomo. Se non studia, rimane asino, rimane ignorante. Per tutta la vita. Così sia noi. Se riceviamo la grazia di Dio, diventiamo figli di Dio. Se non la mettiamo in pratica, rimaniamo peccatori. Rimaniamo quello che siamo. Ecco allora, carissimi. Allora, non celebriamo semplicemente un rito questa sera, soprattutto in questi tempi dove c'è bisogno di una forte autodeterminazione, perché il mondo più di ogni altro tempo ha bisogno della luce di Cristo. E la luce di Cristo al mondo, oggi, la possiamo portare noi. Gesù l'ha già portata e l'ha lasciata a noi, siamo noi che dobbiamo portarla agli uomini del nostro tempo. E allora adesso rinnoviamo le nostre promesse battesimali, prendendoci un impegno sincero con noi stessi e con Gesù, di cercare di fare tutto quello che ci è possibile per essere testimoni di luce, portatori di bene, portatori di amore. Gesù è risorto. La Pasqua ci dice che Gesù ha vinto la morte e può vincere la nostra morte, se noi lo vogliamo, assieme a Lui.